Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Pregare in spirito e verità. La preghiera secondo la Bibbia. Meditazioni di Padre Raniero Cantalamessa e Monsignor Bruno Maggioni. Voce di Monia Parente.
Nella Bibbia emergono successivamente due modi diversi di agire e manifestarsi dello Spirito di Dio. Una prima linea, che possiamo chiamare carismatica, è quella che presenta lo Spirito Santo come una forza divina che irrompe in certe occasioni su persone particolari, rendendole capaci di azioni e prestazioni al di là delle possibilità umane. Lo Spirito viene su una persona e la riempie di sapienza o di capacità artistiche per abbellire il Tempio, viene su un'altra e le infonde il carisma profetico o doti eccezionali di governo o una forza fisica sovrumana per liberare il popolo. Tra questi diversi modi carismatici di agire dello Spirito di Dio, un posto privilegiato occupa il suo parlare attraverso i profeti, sia nel senso largo di autori ispirati, sia in quello ristretto dei profeti di Israele. I profeti sono visti ora come gli uomini della parola, ora come gli uomini dello spirito. Ora è la parola che viene su di essi e li costituisce profeti, ora è lo spirito del Signore che assolve lo stesso compito, ora le due cose insieme. Il mio spirito che è sopra di te e le mie parole che ho posto nella tua bocca non recederanno dalla tua bocca. La seconda linea, che possiamo chiamare creatrice o santificatrice, è invece quella che comincia a farsi luce nei profeti e nei salmi durante e dopo l'esilio. Tramite Ezechiele, Dio promette: «Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Metterò il mio spirito dentro di voi, farò sì che osserviate i miei decreti». Il Salmo 51, per la prima volta, qualifica lo Spirito come santo, associandolo a un processo di purificazione e rinnovamento del cuore. La differenza fondamentale tra i due modi di agire è che nel primo caso l'azione dello Spirito passa attraverso la persona che la riceve, ma non si ferma in essa. Non ha di mira tanto il suo miglioramento quanto il bene dell'intera comunità. La persona può non risultare affatto migliore a causa del carisma esercitato, può addirittura abusarne e trasformarlo in motivo di riprovazione, come avviene per Saul e per Salomone. Nel secondo caso, invece, l'azione dello Spirito rimane nella persona che la riceve, rinnovandola e trasformandola interiormente. La prima linea, quella carismatica, approda nella grande rivelazione del Nuovo Testamento sui doni e le operazioni dello Spirito Santo, presenti prima in Gesù di Nazaret e poi, dopo la Pentecoste, nella Chiesa. La seconda linea trova invece il suo meriggio in quella che è chiamata l'opera santificatrice dello Spirito, consistente nella vita nuova dello Spirito e, concretamente, nella carità. La teologia scolastica espresse in seguito questa stessa distinzione, definendo il carisma una grazia data gratuitamente e l'azione santificatrice una grazia che rende grati a Dio. Ma vediamo più nel dettaglio come si presenta la situazione nei diversi autori e nelle varie tradizioni neotestamentarie. Matteo, Marco e Luca, attenendosi da vicino alla pneumatologia tradizionale, presentano lo Spirito Santo come la forza divina che rende gli uomini, e ora anche Gesù di Nazaret, capaci di compiere azioni prodigiose, superiori alle normali possibilità umane, come cacciare i demoni, combattere e vincere Satana stesso. Il dato pneumatologico più significativo dei sinottici è il battesimo di Gesù. Marco fa iniziare con esso il Vangelo di Gesù Cristo. Lo stesso fa Pietro, secondo quanto narrato nel capitolo 10 degli Atti. Il battesimo è infatti il momento in cui si realizza il mistero dell'unzione che fa di Gesù Nazareno il Messia, cioè l'unto del Signore, il Cristo. La specificità di Luca è che tra le varie azioni prodigiose e soprannaturali dello Spirito, egli ne privilegia una in modo nettissimo, la profezia. Lo Spirito è spirito di profezia, è la forza che permette di parlare in nome di Dio e con l'autorità di Dio. Nella vita di Gesù questo appare chiaro fin dall'inizio. Nel battesimo del Giordano lo Spirito è venuto su Gesù di Nazaret e lo ha consacrato con l'unzione, soprattutto perché porti la buona novella ai poveri, cioè in vista del suo ufficio profetico. Quello che era avvenuto in Gesù all'inizio della sua attività messianica si ripete in seguito per la Chiesa all'inizio della sua missione. Lo Spirito Santo verrà su di voi e riceverete da Lui la forza per essermi testimoni. Tutto il racconto di Pentecoste è orientato in questo senso. Anche il seguito degli Atti degli Apostoli mette in luce che lo Spirito Santo è il dono inviato dal risorto sulla Chiesa perché questa porti la buona novella al mondo. E la stessa citazione trovata nella lettera ai Galati, ancora negli Atti, serve a mettere in luce che lo Spirito, disceso sulla Chiesa, è spirito di profezia. Una profezia che ora, a differenza dei tempi precedenti, viene elargita a tutti i membri del nuovo popolo, giovani, anziani, figli e figlie, servi e serve. Accanto a questo contenuto essenzialmente carismatico, però, lo Spirito Santo presenta negli Atti anche una valenza soteriologica, per quanto assai meno evidente che in Paolo e in Giovanni. L'idea dello Spirito come legge nuova e interiore è implicitamente presente nell'accostamento che Luca fa tra l'evento di Pentecoste e il dono della legge antica sul Sinai. Lo Spirito, come principio di unità e di universalità della Chiesa, è presente nel contrasto creato tra l'evento di Pentecoste e quello di Babele.
Monia Parente ha proposto Pregare in spirito e verità. La preghiera secondo la Bibbia. Meditazioni di Padre Raniero Cantalamessa e Monsignor Bruno Maggioni, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo.